Dopo cena, finito di rigovernare, mentre l'Elvira già infilava l'ago sotto la luce della lampadina, le figliole venivano a sedersi con noi su una delle panche dentro il camino. Di fronte stava Beppe sulla coperta grigia, accanto al gatto che beatamente ronfava. Sulla nostra panca eravamo così in cinque, una accanto all'altra, tutte insieme, un po' strette. Una spintina, una gomitata, un piccolo calcio. Quella stessa vicinanza diveniva motivo di scherzi e di risa. Dalla porta di casa, in una raffica di vento, si precipitava dentro Tonino, allegro come i suoi 15 anni, con il capo scarruffato che quasi spariva sotto un gran fascio di rami secchi. «Serra, serra l'uscio!» gli strillavano le ragazze, ma prendere un po' in giro le sorelle, spunzecchiarle, era sempre per Tonino un gran divertimento, e lui rispondeva: «Ma che berciate! Se fossi femmina come voi altre, il freddo la rei caro, che fa doventà le gote belle colorite!» E lasciava apposta l'uscio aperto per farle arrabbiare. Finalmente, chiusa la porta, sbraciata la cenere, si buttavano rami e pruni sugli alari. Subito le fiammelle si propagavano da stecco a stecco, salivano su, volavano leggere fra un pruno e l'altro, brillando in manciate di faville, accendendosi in tante piccole aguzze lingue, crepitando, quasi anche il fuoco volesse ridere e scherzare. Poi una sola grande fiamma chiara, altissima, si levava gonfia di vento, vermiglia come una vela incendiata dal sole, sul fondo scuro del camino. Per un attimo allora divampava anche in me una gioia ardente. Un attimo. Una viva goccia di sangue di un tempo diverso e ormai lontano. Lucia, la più piccina, cominciava a cantare, e come la fiamma, così la canzone, da lei si propagava a tutte noi, si accendeva in un solo coro. Rosabella, dimmi sì. Io per sposa voglio te. Don Giacinto già lo sa, che sposarci dovrà. Ci sposeremo a maggio, con tante rose. Con tante rose. Le bimbe avevano gli occhi lucenti. Bastavano il canto, quelle parole magiche: sposa, sposarci, sposeremo. E per giunta il maggio e le rose a renderle felici. Le comari notte e dì si preparano per te. Rosabella, sposerò, sposerò solo te. Ci sposeremo a maggio. Dopo la canzone di Rosabella seguiva quella di Ninetta. Questa Ninetta, per le sue faccende amorose, andava un po' per le spicce. Mentre Rosabella aspettava romanticamente il maggio e Don Giacinto, la Ninetta aveva meno pazienza. Andava a finire che si chiamava il dottore. Anzi, non si faceva in tempo a chiamarlo, bei tempi quelli, che «Dottore, è già arrivato! La tasta alla pancetta!» Cosa tu c'hai, Ninetta? Cosa tu c'hai, Ninetta? La sagace e disinvolta Ninetta aiutava subito il dottore nella diagnosi. Scusi, signor dottore, è malattia d'amore, è malattia d'amore, non si guarisce più. Le ragazze avevano cantato così 100 volte, ma ridevano sempre con lo stesso gusto, con la loro fresca e ingenua malizia. Spesso anche Beppe partecipava con i suoi stornelli, con qualche strofetta. Dopo essersi rischiarato energicamente la gola, attaccava: «O Befana Befanella, che le giri case tutte, ti darò una formettina per incasciar le pastasciutte!» Trascorrendo così dalle consolazioni amorose ad altre non meno squisite. C'erano invece altre sere in cui le ragazze agucchiavano o filavano la lana. Beppe allora stendeva sulla panca dentro il camino la coperta grigia e ci chiamava nel canto del fuoco. Si chiacchierava fitto fitto un po' sottovoce. Beppe ci faceva raccontare da noi le vicende, i pericoli passati e ci ascoltava volentieri. Poi tirava fuori un libricino nero, il taccuino dei conti. Faceva il bilancio della sua piccola azienda. Con la matita in mano tirava le somme, non risparmiando osservazioni e commenti. A quanto si vendevano i vitelli e i suini, a quanto il latte e le uova. Stranamente, questo fervore di commerci a poco infiammava anche noi. Si godeva con lui quando aveva venduto bene una pecora. si pativa se il parto della vacca era andato male. Come se quella fosse anche la nostra vita, ci si appassionava ai problemi di ogni giorno. Se conveniva far chiocciare le galline, portare la vacca per la monta, se si dovevano allevare più piccioni o tacchini, concludendo che le nane mute era meglio d'ogni cosa. Le nane mute erano una razza robustissima di anatre nere e dovevano render bene se era meglio d'ogni cosa. Però una volta successe un fattaccio. Furono trovate morte, anzi straziate, due papere bianche e grasse. Avevano i bei colli squarciati, le penne lacere e lorde di sangue. Dopo lunghe indagini, esaminati gli alibi, i pro e i contro, la colpa ricadde pesantemente su un maschio della razza nera. «Quel brigante volea nanà», sentenziò Beppe. Le papere bianche si erano difese, ma avevano pagato con la vita. L'assassino muto, dopo il processo senza appello, fu giustiziato e comparve fra le patate e il rosmarino la domenica a desinare. Seguivano coi sottaceti le due vittime. Mangiammo carne per 2 settimane.